cultura che non ti aspetti.
Cappa con le finestre aperte oggi con Marco Pagani con voi in questo recupero di estate un po' tardiva. Finestre aperte, ci sono quasi 30 gradi fuori oggi pomeriggio qui a Besso, ultima giornata prima delle porte aperte, domani vi aspettiamo, domani mattina numerosi chi avrà voglia di venire a trovare, a salutare questo edificio storico che ci ha ospitato per tanti anni e che si avvia a trasformarsi in qualcos'altro, non più la casa della radio ma la casa della musica. Io sono Marco Pagani, come vi dicevo il nostro numero WhatsApp è 079-3826-765. Il sommario, brevemente, quello che ci attende nella prossima ora e mezza insieme. Tra poco parliamo di un progetto di economia circolare inventato e progettato a Lugano, già funzionante, che si basa su noleggio e utilizzo condiviso. Circular Lugano. Poi andiamo alla Galleria Almasi, andiamo in realtà, perché parleremo della mostra dedicata a Burri e Prampolini, lo farà per noi la nostra collega Cristiana. Poi a cappa e spalla invece ritroviamo un grande cantautore italiano, David Riondino, che era stato anche nostro ospite l'anno scorso alle Porte Aperte, che avevamo fatto in quell'occasione in diretta dal Lido, dalla foce del Cassarate. E poi consigli per darsi un tono. Oggi abbiamo Luporini che ci racconterà come fare a sopravvivere in quelle situazioni in cui tutti parlano di una cosa e noi non sappiamo quella cosa lì che cos'è. Oggi si parla di adolescence. E poi la non notizia del giorno, oggi sono dei calciatori che si sono messi in mutande perché non funzionava l'aria condizionata in aeroplano. Per finire, il lancio della nostra verticale, la nostra pagina RSI Cultura, che nella forma di un articolo indaga sui linguaggi dei due papi, di Francesco e di Leone, con riferimento a come parlano della guerra. L'articolo è di Paolo Rodari e ci collegheremo proprio con lui in diretta. Partiamo subito con la musica di Cappa. Questa è Dunia, il titolo del brano, e l'autrice è la cantante franco-algerina Nesrin. 17:06 minuti, la puntata di K di oggi si apre, dicevo, con le finestre aperte, con questo colpo di coda neanche così sgradito dell'estate. Ci saranno 28 gradi fuori in questo momento, sentite le voci dei bambini che giocano qui fuori al parco di Besso. Il clima, sapete che è uno dei temi sui quali si sta cercando sempre meno, in realtà, perché poi la guerra ha preso il posto di questo tema nell'agenda internazionale, ma si dovrebbe quantomeno con una certa urgenza cercare di mitigare il cambiamento, il riscaldamento. E di ecologia parliamo perché è appena iniziata la campagna Lugano Sostenibile, che si impegna a raggiungere, che prova a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti dalle Nazioni Unite per l'Agenda 2030. Sono tante le iniziative che aderiscono a Lugano Sostenibile, tra queste c'è anche Circular Lugano, un progetto di Mirko e Luca De Savelli, sono due fratelli. Noi abbiamo il piacere di ospitare Mirko, buongiorno e bentrovato a K.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, Circular Lugano ci dice già qualcosa, economia circolare, se ne parla molto, si sperimenta con una certa difficoltà. Voi che strada state sperimentando? Che cosa state mettendo in campo? Come funziona questo progetto?
Beh sì, Circular Lugano è nato per offrire un'alternativa all'acquisto di oggetti ad uso saltuario. Quindi tutte quelle cose che servono una volta ogni tanto, noi cerchiamo di far passare quel messaggio del non serve andare ad acquistarlo, anzi è uno spreco ambientale. E quindi per offrire un'alternativa che sia effettivamente valida, abbiamo messo in piedi questo sistema di noleggio. Quindi abbiamo un negozio a Massagno dove si può noleggiare di tutto. L'obiettivo è avere tutto ciò che può servire a chiunque una volta ogni tanto. Ad oggi non abbiamo ancora tutto, ma abbiamo un po' di tutto. E l'idea è che così si possa venire qua, magari a chi serve un trapano, per esempio, prende il trapano, lo noleggia, lo utilizza e lo riporta, è così che si evita di acquistare per niente.
Mi pare di capire, è quella zona grigia che non è l'usa e getta, il fatto di usare una sola volta una cosa e poi buttarla, anche quello lasceremmo perdere volentieri, è una pratica deleteria, ci auguriamo che presto venga abbandonata, ma non è neanche compro qualcosa perché mi durerà una vita, è quella zona grigia un po' a metà, se capisco bene. Ci faccia qualche altro esempio oltre al trapano?
Esatto, noi abbiamo veramente un po' di tutto, dalla macchina per i popcorn, che magari può servire all'associazione di quartiere che fa quell'evento all'anno, e quindi cosa fai? La compri per usarla una volta all'anno e magari poi ti prende chissà quanto spazio in cantina. Oppure l'idropulitrice, altro esempio classico, si fa la pulizia di primavera una volta all'anno e poi gli altri 364 giorni all'anno resta lì inutilizzata. Se no penso a altri esempi come il drone, la cassa audio per la musica, il gazebo, gli stand-up paddle, le griglie, proprio di tutto e di più, tutti quegli oggetti che normalmente passano il loro tempo in cantina o in garage ad attendere di essere forse utilizzati qualche volta.
Ma come funziona la scelta? Nel senso, come vi orientate per decidere questo ci serve, questo funziona, questo ce lo chiedono, li trovate usati in giro, li comprate nuovi, com'è che funziona?
Sì, beh, in realtà abbiamo diversi canali. Il nostro progetto è ancora un grande esperimento, nel senso che abbiamo iniziato da casa, io e mio fratello abbiamo iniziato a catalogare ciò che avevamo in casa, in cantina, siamo cresciuti da un appartamento normalissimo con una cantina quasi piccola, direi, eppure siamo riusciti a catalogare oltre 100 oggetti adatti al noleggio. E poi da lì abbiamo iniziato a farci conoscere, le persone hanno iniziato a portarci gli oggetti e il nostro criterio era, fin tanto che sembra di buona qualità, è in ordine, proviamo a pubblicarlo online e vediamo se a qualcuno può servire e viene a noleggiarlo. Oggi abbiamo oltre 500 oggetti, quindi tutti presenti nel nostro negozio, tanto acquistiamo noi a nuovo proprio per garantire una certa qualità, una certa qualità del servizio, proprio così che le persone sappiano che qua trovano il meglio, però tanto ci viene ancora donato e tutto quello che ci viene donato, anche lì, se è di buona qualità, se è in ordine, lo mettiamo a disposizione e poi vediamo se c'è richiesta, bene, se non c'è richiesta proviamo magari a modificare il prezzo, magari a pubblicizzarlo un pochettino e vediamo cosa viene richiesto e cosa meno.
Beh, è interessante il fatto che anche le persone intorno, coloro che vi hanno imparato a conoscere, si sentano coinvolte fino al punto di regalarvi qualcosa piuttosto che portarlo in discarica o tenerlo a prendere polvere in cantina. Ottima cosa. Dall'altro lato, la percezione nei confronti dei, chiamiamoli, clienti, cioè di coloro che vengono a noleggiare uno strumento che gli serve saltuariamente, qual è? Cioè, vengono lì perché si spende meno o c'è, vi sembra di capire, proprio in realtà una motivazione ambientale alla base di questa scelta?
Beh, il progetto in sé è nato per motivi ambientali. Ci siamo proprio detti, cioè, quando andavamo all'ecocentro, vedevamo tutto quello spreco, ci siamo detti non è possibile, deve esserci un'alternativa. Non può essere che oggi c'è qualcuno che sta buttando un tagliaerba perché la ruota cigola e magari allo stesso momento c'è qualcun altro che sta comprando un tagliaerba nuovo. Quando semplicemente si sarebbe potuto massimizzare quel tagliaerba lì che sta venendo smaltito. E quindi poi da lì abbiamo sviluppato tutto quello che è un rapporto di, come dire, di fiducia con chi viene da noi a noleggiare, e questo poi ha giocato il suo ruolo su tutto lo sviluppo del progetto.
E da un punto di vista ambientale avete fatto due conti sui risultati della vostra attività?
Assolutamente, sì, noi sul nostro sito mostriamo la quantità di CO2 che grazie alla nostra attività siamo riusciti ad evitare che venisse generata, che sostanzialmente corrisponde a tutto quell'inquinamento che sarebbe stato generato se ciò che è stato noleggiato sarebbe stato acquistato nuovo. La CO2 è solo una piccola parte del costo ambientale, certo, di produrre e acquistare degli oggetti. C'è anche tutto quello che è altro inquinamento atmosferico, quindi altro tipo di gas serra, l'inquinamento del suolo, l'inquinamento delle acque, lo spreco delle materie prime, lo sfruttamento delle risorse naturali, con magari tutte le conseguenze negative nei casi più estremi di deforestazione, distruzione di ecosistemi, perdita di biodiversità. Quindi c'è tutto questo costo ambientale che è nascosto dietro all'acquisto dell'oggetto. Quando andiamo a comprare qualcosa ci viene detto quanto costa finanziariamente, ma non ci viene detto che impatto, certo, ha avuto sul pianeta. E noi, ecco, uno dei nostri obiettivi è far passare questo messaggio: guarda che sì, il trapano puoi permettertelo, puoi comprarlo, ma forse c'è un costo ambientale che il nostro pianeta non può più permettersi.
Quella domanda che non ci facciamo mai abbastanza: ma mi serve davvero questa cosa? Il sito da cui partire per conoscere meglio Circular Lugano è evidentemente circular-lugano.ch. Questi sono quei casi in cui torna buona quella citazione di Madre Teresa di Calcutta, che diceva della sua attività: questa è solo una goccia nell'oceano, ma senza questa goccia l'oceano avrebbe una goccia di meno. Credo che sia la stessa cosa per quanto riguarda la vostra attività. Intanto grazie a Mirko De Savelli e a risentirci, buon lavoro davvero.
Grazie per l'invito, grazie mille, assolutamente sì, noi vogliamo essere quella goccia e vogliamo crescere e soprattutto ispirare altri progetti simili. Grazie e buona serata. It's getting near dawn when lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. Just we two. I'll stay with you, darling, now.
Sentili qua i Cream, solo elettricità, altro che elettronica, siamo nel Brit Rock anni 60 più puro, e grattugiata di chitarre, batteria, microfonata un po' così, eppure senti che sound. Questo era un classico, Sunshine of Your Love, i Cream. Buongiorno Cristiana Coletti.
Buonasera o buongiorno Marco, e buongiorno e buonasera a chi ci ascolta.
Allora, sei qui con noi perché è stata presentata oggi alla stampa e viene inaugurata domani al MASI, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana di Lugano, la mostra Prampolini Burri della Materia, curata da Gabriella Belli e Bruno Corà, con l'allestimento peraltro di Mario Botta. La mostra è parte di un trittico espositivo promosso da Dan e Giancarlo Olgiati, dedicato a confronti esemplari tra alcuni dei massimi protagonisti del Novecento. Prampolini Burri, beh, siamo già nei massimi esponenti del Novecento. Allora, Cristiana, ci aiuti prima di tutto a ricordare chi sono questi due giganti che verranno messi in mostra? Partiamo da Prampolini, magari.
Allora,
Enrico Prampolini.
Sì, Enrico Prampolini è stato uno dei più importanti protagonisti delle avanguardie italiane del Novecento. Lui nasce nel 1894, entra giovanissimo nel movimento futurista, poi porta la sua ricerca oltre i confini italiani e conosce i cubisti, i dadaisti, i surrealisti, fino ad arrivare agli artisti per lui molto interessanti dei gruppi astratti parigini come Abstraction e Création. Lui è stato un grande sperimentatore, soprattutto per quanto riguarda i materiali e le materie. Già nei primi anni 10 realizza collage e assemblaggi che inseriscono elementi reali, concreti nella pittura, specchi, pizzi, piume, oggetti quotidiani. Cito il titolo molto evocativo di una sua opera del 1914, dove inserì questi pezzi di realtà, forme e odori di un'attrice. Insomma, il titolo è molto evocativo. Quest'opera purtroppo è andata persa, però in mostra c'è un'opera simile, un'opera molto piccola, deliziosa, dello stesso anno 1914, che si intitola Béguinage, dove vediamo una piuma, una stoffa, un merletto. Insomma, l'opera tra l'altro fa parte della collezione Olgiati. Questi esperimenti che lui fa in quegli anni, sporadicamente, sono in realtà delle intuizioni che anticipano il polimaterismo che è al centro del suo lavoro negli anni 30 e 40. E in mostra troviamo tappe fondamentali di questa evoluzione, da opere come Paesaggio Caprese, La geometria della voluttà degli anni 20, che insomma incarnano un po' la stagione del futurismo, fino a opere come Intervista con la materia, che titolo, del 1930, un vero manifesto del suo idealismo cosmico, dove le spugne, le sabbie e i sugheri si fondono a forme visionarie che sembrano guardare allo spazio e ricordano l'universo. Insomma, a Prampolini va riconosciuto il merito, tra l'altro, di aver introdotto materiali altri nella pittura italiana, trasformando la superficie del quadro in un vero e proprio terreno di sperimentazione. Ma c'è una differenza fondamentale con Burri. Le opere di Prampolini sono tutte una sorta di metafora, se vogliamo dirla così. Evocano qualcosa d'altro. Il suo idealismo cosmico, per esempio, evoca l'esplorazione dello spazio, o meglio, il desiderio di conquista dello spazio. Burri non vuole rappresentare nulla, la rappresentazione in Burri è completamente annullata, nella sua opera non esiste la metafora.
Beh, forse un elemento da tenere in considerazione, tu lo fai, effettivamente lo fa anche la mostra, è la differenza di età di generazione tra Alberto Burri e Prampolini. Burri nasce nel 1915 a Città di Castello. Parliamo di una generazione diversa, e questo probabilmente incide anche sulla ricerca, sulla posizione artistica.
Assolutamente, bisogna tener conto che Burri ha attraversato molto drammaticamente la Seconda Guerra Mondiale e la sua vita ha avuto una svolta quando lui nel 1943 era un tenente medico, quindi ha partecipato proprio alla guerra, viene preso prigioniero dagli inglesi, consegnato agli americani e finisce in un carcere negli Stati Uniti, in Texas. E in questo contesto di prigionia decide di dedicarsi alla pittura, abbandonerà completamente la sua vita precedente, rientra in Italia. Come arriva al porto di Napoli e trova una città distrutta, tanto per ribadire il dramma. Nel 48 va a Parigi, vede le opere di Dubuffet, Fautré e Miró. Quando torna da questo viaggio, ma non solo per le opere che ha visto, ma per il dramma che ha vissuto, quindi per un senso di ricerca che stava facendo dentro di sé, lui abbandona la pittura classica e la materia diventa la protagonista della sua ricerca pittorica, perché lui decide di annullare, azzerare qualsiasi linguaggio per ripartire da zero. E i primi lavori alla fine degli anni 40, Catrami e Le Muffe, mostrano già questo uso non convenzionale di materiali organici ma anche industriali. Poi negli anni 50, io faccio dei salti, arrivano i sacchi, che sono proprio fatti con le tele dei sacchi, opere cucite, lacerate, bruciate, sono delle tele povere ma che hanno una loro forza, una potenza, e non rappresentano ma le mostrano le ferite. E in queste opere la materia diventa colore, ma un colore appunto, come dicevo, che ha una storia, che porta con sé le tracce di questa storia. E più tardi, come molti sapranno, userà il fuoco, che diventa un vero strumento creativo, capace di trasformare la distruzione naturale che il fuoco porta avanti, attraverso il suo intervento d'artista la trasforma in armonia formale, perché lui interviene, se uno trova i video dove si vedono queste sue azioni, lui interviene con le mani per gestire l'azione naturale del fuoco e creare un equilibrio interno all'opera. E faccio un altro salto, negli anni 70 Burri passa un'altra fase molto importante della sua opera, realizza i Cretti. Sono delle grandi superfici, grandi, dipende dall'opera, perché le realizza anche come opere, come quadri, superfici spaccate che ricordano la terra arsa dal sole, trasformando le crepe, insomma, diventano un linguaggio visivo universale e anche immediato. E questo mi fa piacere ricordarlo, è proprio con un cretto che Burri realizza la sua opera più monumentale, il Grande Cretto di Gibellina. Dopo il terremoto, forse molti lo sanno, che nel 1968 distrusse la cittadina siciliana, Burri accetta l'invito del sindaco di realizzare un'opera, ma sceglie di non farla per Gibellina Nuova, che era la città che è stata ricostruita. Chiede di portarlo a vedere le macerie del paese distrutto e lui lì si commuove davvero e decide di realizzare l'opera sopra le rovine del vecchio paese. Ma non sopra, proprio decide di inglobarle nella sua opera, quindi le case distrutte con tutto quello che c'era dentro del paese fanno parte di questo enorme cretto bianco che proprio è l'immagine della distruzione.
Io lo sto guardando sullo schermo mentre tu lo racconti ed è un'opera che ti leva il fiato, sì.
Assolutamente.
Cosa ci racconta la mostra di questi protagonisti dell'arte del Novecento, Cristiana?
La mostra, e questo è il grande pregio di questa mostra, ci fa proprio vedere attraverso le opere l'evoluzione della ricerca di questi due artisti. Anche se non volessimo leggere un testo, cosa che però consiglio di fare, la vediamo proprio fase dopo fase. Entrando, lo spazio è suddiviso in due lunghe sale parallele, a destra la sala di Prampolini, proprio lunga, le cui opere sono appese su uno sfondo bianco, a sinistra la sala di Burri con le pareti nere. La sala di Prampolini è da visitare, come ho fatto io perlomeno, con curiosità alla scoperta dei vari materiali che utilizza. È proprio stato divertente, ma guarda qui cosa ci ha messo, eccetera, perché si ha proprio l'impressione, perlomeno alcune opere, che si sia proprio anche divertito. E poi c'è l'ansia di seguire come passo dopo passo questo artista si è spostato dal futurismo e ha percorso la propria strada fino ad arrivare a un astrattismo rarefatto dove usa materiali come lo zolfo e il cobalto. Poi invece, entrando subito dopo nella sala di Burri, si percepisce immediatamente la differenza con la sala di Prampolini, nonostante la presenza della materia, perché in Burri c'è la presenza del dramma nella sua opera, cosa che manca totalmente in Prampolini. Il dramma permea l'opera di Burri e ci sono i catrami, i sacchi, le combustioni e i cretti. Sia quelle di Prampolini che quelle di Burri, bisogna dirlo, sono opere molto preziose, che non è scontato vedere insieme in una mostra nella propria città. E poi la terza protagonista, che in tutte e due le sale, è la materia, e che insomma chi va a vedere la mostra ha davanti agli occhi l'evoluzione dell'uso dei materiali chiamati eccentrici nella pittura italiana di un intero secolo, quindi non è cosa da poco.
Sembra una mostra da non perdere, Cristiana. Grazie per avercela raccontata, lo ricordiamo, al Masi, Prampolini Burri della materia. Cristiana Coletti, grazie.
Ciao.
Rescreve, canta Seu, cantante brasiliana che ci porta all'ultima puntata della settimana con cappa e spalla con uno degli ospiti, devo dire, personalmente tra i miei preferiti, David Riondino, ben trovato, che piacere.
Grazie, grazie, anche voi siete tra i miei preferiti.
Ah, che bello, vabbè, ce la raccontiamo, certo. Ce la diciamo e ce la contiamo, come si dice.
Beh,
in questo
certo, certo. Io lo dico davvero, la radio svizzera è molto importante, molto bella.
Io butterei lì una parola, perché in questi giorni si parla molto di flottiglia, e certo. È vero che l'immediato va subito alla Global Sumud flottiglia, che si porta dietro anche le speranze, certo, di una gran parte di persone che spera che finisca, sì, il genocidio a Gaza, ma lei ha pensato, sì, a flottiglia in un'altra chiave. Quale?
Guardi, cioè, è come una circumnavigazione. La flottiglia è, come è noto, un fatto simbolico, no? Cioè, non risolverà certi problemi. Però mi viene in mente che se il primo quarto di secolo, 25 anni, siamo nel 2025, il primo quarto di secolo sta finendo, e noi immaginiamo che il primo quarto di secolo sia un continente, va bene? Un continente che dà su un oceano imprecisato, un continente di pensieri anche violenti, incrostati, non risolti, ansiogeni, va bene? Con molti elementi belli, ma anche moltissimi elementi brutti e drammatici. Io immagino che la flottiglia su questo mare bellissimo, meraviglioso, con questa volontà di andare oltre, ecco, stia circumnavigando questo continente del primo quarto di secolo per andare a vedere oltre che altri territori ci sono. Se ci sono territori come io penso che ci siano nel secondo quarto di secolo, che in genere si apre a cose più belle, sempre nella storia il primo quarto di secolo è un secolo di guerra, di astio, di crudeltà e così. Il secondo quarto comincia a essere più decongestionato, soprattutto la prima parte. Che grandi pianure ci aspettano, che fiumi, che territori sconosciuti ci aspettano oltre questo primo quarto di secolo. E la flottiglia, con questo capitale di gioia, di allegria, di volontà, di potenzialità, di sguardo positivo sul futuro, magari ci può aiutare a abitare in questo secondo quarto di secolo come fosse un territorio felice nel quale ricostruire le cose che abbiamo dentro e che vogliamo proteggere, no? Anche perché le generazioni nuove, se ci vai a parlare, non sono così astiose e crudeli, hanno dentro una bella energia, c'è intelligenza, c'è tecnologia, c'è possibilità di vivere bene e serenamente, come se ci stessero inquinando con cose che non ci riguardano più. Antichi spezzoni di momenti tribali, quasi di religioni, gli aspetti peggiori delle religioni tribali, uccideteli tutti, compresi i cammelli, insomma, queste cose che vengono fuori. Oppure il denaro è l'unico Dio, e queste cose qua stanno uscendo. Ecco, la flottiglia magari circonnaviga tutto questo e cerca un territorio dove si ritrovi un grande un grande materiale che qui sta diminuendo, l'allegria.
L'esplorazione
Perché?
dello spazio del mare sconfinato, dello sconosciuto, che diventa in questo caso, nella sua metafora, l'esplorazione del tempo. Ma che tipo di
Sì.
equipaggio si immagina animare questa allegra brigata su queste barche, che io già mi immagino con le vele un po' lacere ma allegre?
Sì, certo, ma gli innamorati, ritornare a essere innamorati, scervellati anche, e non farsi, diciamo, intossicare da questo tipo di veleni che vorrebbero invece la vita inchiodata a elementi di conflitto brutale, per cui si va a riscoprire l'essenza dell'essere umano nella violenza, nella cupidigia, nel dominio, questa specie di sadico affermare la propria vita in quel tempo che ti è dato di vivere. Quei 60 anni che passi qui devi anche passarli a rompere le scatole a quelli intorno. Se ci pensi è grottesco. Per cui
Abbastanza.
ecco una generazione che riesca a vedere oltre nel tempo. Allegria anche perché è un bene, non so in Svizzera a che punto siamo con l'allegria.
Con
In Italia si
l'allegria?
è piuttosto essiccato.
Beh,
Sì,
cerchiamo di
sì, sì.
coltivarla, dai, poi oggi è venerdì, per cui manteniamo un po' di
Ottimo.
leggerezza, se non proprio
Ah,
di
è
allegria.
quello che ci vuole. Quindi se trovate dei giacimenti di allegria, comunicatemi in radio perché possono essere, diciamo, utilissimi per tutti,
Lei
ecco,
ne ha
nel
avvistato
nuovo
qualcuno?
territorio. No, qui in Italia non ce n'è, ormai sono tutti quanti molto cupi, molto così. Chissà, forse magari sul lago Titicaca, in Tanganica, nel deserto del Negev, oppure, capito, nel Borneo ci sono dei signori in un paese che sono allegrissimi. Ecco, perché l'allegria non è che sta dove deve essere, perché c'è il comico e così via. Cioè, gira come il vento. Ci sono dei periodi in cui c'è molta allegria, no? E lo senti che c'è allegria. Quando dai del tuo alle persone che hai intorno, quando ti viene da parlarci sull'autobus, anche quando l'elemento, diciamo, gioiosamente felice di essere al mondo emerge improvvisamente, quasi in maniera fanciullesca, se vuoi, no? E ultimamente ce n'è molto meno, non solo perché si cresce e si diventa più, diciamo, conformisti. Ma perché c'è una specie di essiccamento di questa virtù dell'allegria. Perlomeno qui in Italia la vedo molto poco. Era molto allegro il mondo di Stefano Benni, che aveva una malinconia di fondo e che è morto recentemente, quindi
Sì.
ci ha lasciato da poco. Però lì invito anche a rileggere i suoi romanzi. L'allegria è anche la sua descrizione del formichiere triste, perché dice c'è il formichiere che ha tutto per mangiare le formiche, lunghe unghie per rovinare i formicai, lunga coda per spazzarle via, lunga lingua che serve a appiccicarci sopra le formiche, ma è triste. Perché? Perché le formiche non gli piacciono. Ecco, questa è una
Riondino, che belle
che
immagini che ci ha portato in questa ultima puntata di Capo e Spalla della settimana. L'essiccamento da mancanza di allegria che fa un po' da contraltare alle acque sterminate invece di questa allegra brigata che speriamo trovi delle belle terre nel prossimo quarto di secolo.
Sì,
Grazie.
bisogna essere fiduciosi. Grazie mille a
Grazie
voi,
Riondino, a
buon
presto.
viaggio, buona navigazione. Until our hero rides in on his saxophone.
troubles away. They wash your troubles away. They wash your troubles away.
Jill Scott Heron con Lady Day e John Coltrane, siamo nel 1971. Non so se quanti di voi all'ascolto fanno parte di quella cerchia di persone come sottoscritto che sono innamorate del film culto Il Grande Lebowski. Quel giro di basso non vi ricordava fortemente un brano che sentiamo a un certo punto quando il drugo è dalle parti di Jackie Treehorn? Per gli altri, scusate la divagazione che magari non si capisce molto bene, però è lo stesso giro di basso ma è un altro brano, molto interessante questo ritrovare riff diversi in musiche della stessa epoca. Olafur Arnalds e JDFR con Back to the Sky. C'è quella malinconia nordica in questo brano, ci ricorda un po' Björk, anche nel modo di cantare, Olafur Arnalds e JFDR. Sono le 5:53 minuti e il venerdì sta già diventando un'abitudine alla quale ci siamo presto e volentieri abituati, quella della rubrica Per darci un tono con Lorenzo Luporini. Buongiorno Lorenzo, ben ritrovato.
Ciao Marco, ben ritrovato e non ci allontaniamo troppo dalla malinconia nordica per questa puntata, sai?
È vero, perché tu hai proposto intanto due righe di spiegazione, due parole per darci un tono, nel senso i consigli che Lorenzo Luporini, le guide che lui già pubblica anche in altri formati, che ci fornisce per, nel caso ci trovassimo in una discussione su un tema culturale o di costume molto presente in questo momento, ma non ne avessimo idea, non sapessimo come partecipare o da che parte uscire per non fare una figuraccia. Ecco che viene in aiuto questo spazio. E oggi parliamo di uno di quei casi
Esatto.
proprio molto presenti, adolescence, giusto?
Corretto, noi siamo a metà con questa rubrica fra il bigino e un kit per impostori e oggi ci dedichiamo appunto ad Adolescence e torniamo a parlarne perché ha stravinto gli Emmy Awards di quest'anno, quindi insomma è un momento di grande rivalta per la serie TV inglese che ha avuto un successo incredibile e mi piaceva parlarne perché gli Emmy sono anche un po' quella situazione in cui certificano il fatto che quello che chiamiamo binge watching, o meglio la nostra pigrizia sul divano, in realtà è consumo di cultura, di qualità, quindi sembra un buon momento per tornare a parlare di televisione e serie televisive. Allora, diciamo che di questi Emmy ne ha vinti addirittura 8. Adolescence ha vinto miglior miniserie o serie antologica, ha vinto miglior attore protagonista, ha vinto il miglior attore non protagonista. Addirittura qui c'è un piccolo record perché Owen Cooper è diventato il più giovane uomo a vincere un Emmy all'età di 15 anni. Ne ha vinti altri 5, non sto a fare un elenco, ma Adolescence è stato veramente un culto, per chi non l'avesse visto, insomma, è veramente molto rilevante, è diventata centrale anche perché è coincisa con un momento, specialmente in Inghilterra, ma non solo, di grande violenza fra i più giovani, quindi insomma questo è diventato molto interessante per i media. Ora, è piuttosto facile fingere di averlo visto la serie, perché la
Ecco,
trama è
dacci qualche
veramente molto
elemento. Siamo, perché io
interessante.
personalmente non l'ho vista, anche se è una di quelle cose che ho lì che dico devo vederla perché ne parlano tutti, ma nel frattempo ne
Ce ne hai i tuoi
parlano tutti
compiti
e
per
io
casa.
sono lì che sorrido e cerco un modo per non farmi vedere.
Allora, quando sorridi, Marco, puoi dire Adolescence è una serie molto essenziale perché fondamentalmente riguarda la storia di un ragazzo giovanissimo delle medie che uccide una sua compagna di scuola. E la storia è raccontata dal punto di vista del padre, quindi è una serie che ha colpito moltissimo quello che è il discorso sulla genitorialità o comunque colpisce molti genitori perché apre uno spaccato inquietante su quello che questi giovanissimi frequentano e vedono online. In particolare la cultura, quella incel, quella più misogina, quindi è stata una serie piuttosto spaventosa in questo senso per i genitori. Per questo è importante sapere anche un po' come sta nel discorso culturale. Noi possiamo essere o fortemente positivi rispetto a questo prodotto, quindi lodarne la sua sensibilità, la sua capacità di interpretare il presente, oppure possiamo essere un po' più perplessi, no? L'importante è collocarsi in questo dibattito. Potremmo dire che alla fine forse è un po' didascalica la rappresentazione, forse alla fine anche questa scelta in un lungo piano sequenza, questo è il grande trucco da citare, tutta la serie girata in un lungo piano sequenza, a volte sembra più fine a se stesso che veramente funzionale al racconto. Quindi puoi usare questo tipo di espediente se ti serve.
Un piano sequenza un po' narcisistico da parte dell'idea di regia, eh? Può funzionare.
Un po' sì, un po' sì. Poi puoi anche giocarci e dire, sai, il problema in piano sequenza poi è che se fai una scena giusta per 45 minuti e sbagli al 46esimo, bel problema.
Dammi qualche altro elemento, dacci qualche altro elemento su questa serie, perché di piano sequenza effettivamente si sente molto spesso parlare, per cui se uno volesse essere un po' più originale, c'è qualcosa in più per andare più a
Allora,
fondo?
possiamo fare riferimento ad altri prodotti culturali che hanno sfruttato l'elemento di piano sequenza, come ad esempio il film premio Oscar Birdman. Però in questo caso puoi aggiungere, certo, in questo caso è vero, perché invece il film Birdman era finto. Quindi questa è sicuramente una chicca che si può utilizzare. E poi possiamo scegliere bene le persone con cui parlare di Adolescence, perché è nella scelta dell'interlocutore che sta la vittoria dell'impostore, no? È sapere come giocarci questi elementi. Sicuramente è un'ottima serie da citare quando abbiamo a che fare con amici neogenitori o quelli che appunto invece chiedono a te quando diventerai genitore puoi difenderti dicendo beh, non certo in un mondo così violento e spaventoso. Oppure possiamo appunto utilizzare questa conoscenza di Adolescence nelle chiacchiere sulle serie del momento, sui fenomeni culturali più importanti come appunto quelli che hanno stravinto gli Emmy Awards. E niente, quindi un po' queste sono le cose che possiamo fare,
Bello,
dobbiamo
bello.
scegliere cosa pensarne. Sì.
Lorenzo, intanto grazie. Io mi permetto, non ricapiterà, credo, perché tu sei sempre efficace nel trovare cose sulle quali io arrivo in ritardo, però in questo caso mi permetto di aggiungere un piccolo trucco, perché un caro amico regista tempo fa mi fece vedere un film con uno dei piani sequenza forse più incredibili e allucinanti della storia del cinema. Quindi se si parla di piano sequenza, provate a buttare lì Io Soy Cuba, film del 1964 diretto da un regista russo, quindi una cosa molto cultura alta. Mikhail Kalatozov, c'è il piano sequenza finale che, se lo vedete, vi assicuro, il cervello si ferma un attimo e la mascella cade, perché non capisci come diavolo abbiano fatto a fare un piano sequenza del genere. Vola sopra palazzi, attraversa persone, attraversa luoghi, case, edifici, tutto nella vana degli anni 60 e tutto con i mezzi della Russia del 1964, quindi veramente qualcosa da farti togliere il cappello. Così, la butto lì a complemento della tua bella guida, Lorenzo.
Hai fatto molto bene, Marco, e io aggiungo allora una postilla sulla guida: non fingere di aver visto qualcosa con persone che padroneggiano il cinema russo degli anni 60. Questa è sempre una buona idea.
In quel caso,
l'ultima cosa che aggiungo alla rubrica è che se ami fingere di aver visto Adolescence, amerai fingere di aver letto 13, che era un'altra serie successa sul disagio giovanile, quindi insomma può essere un raccomandato utile in questo caso.
Lorenzo Luparini, grazie, è sempre un piacere, a risentirci a venerdì prossimo.
Buon weekend a tutti, ciao!
Un bel tuffo nel Mississippi, Delta Blues, sicuramente. Questo è If I Had Possession of a Judgment Day di Reverend Peyton's Big Damn Band. Le 18:03 minuti, l'appuntamento quotidiano con la non notizia. Un ipotetico dizionario che avesse una voce dedicata alla non notizia probabilmente reciterebbe: dicesi non notizia un fatto di per sé privo di qualunque rilevanza giornalistica, che però viene comunque raccontato con enfasi e dovizia di particolari dai mezzi di informazione. Allora, inizio con questa ipotetica voce di dizionario, perché la non notizia che abbiamo oggi è proprio una non notizia da manuale. La racconto pescando un titolo a caso dai giornali di mezza Europa, Svizzera compresa, che hanno ripreso questa cosa, perché mi rifiuto categoricamente di chiamarla notizia. Il titolo: su Repubblica. Calciatori del Monaco in mutande sull'aereo dopo guasto all'aria condizionata, partenza rinviata. Non c'è una virgola, tra l'altro. Quindi sorvoliamo anche sull'italiano zoppicante, che con una sempre maggiore sciatteria purtroppo dilaga anche sui maggiori quotidiani. Sembra più un telegramma scritto di corsa che un titolo del secondo quotidiano per lettura in Italia. Ma quale sarebbe quindi il fatto? Che su un aereo si è guastata l'aria condizionata. L'aereo non era ancora partito, quindi i passeggeri prima si sono spogliati e poi sono scesi dall'aereo. Fine, non c'è altro. Ora, non sono uno stupido, è ovvio che la notizia la fa non il guasto all'aria condizionata di un aeroplano, ma il fatto che non si tratti di passeggeri normali, ma di calciatori, ricchi giovanotti dai fisici scolpiti, il cui mestiere è prendere a calci una palla. Giovanotti che tra un calcio alla palla e l'altro hanno sviluppato una certa familiarità con le reti, e non solo quelle del campo di calcio, quelle sociali. E quindi la prima cosa che hanno fatto i suddetti giovanotti scolpiti, sì, c'è un po' di invidia, lo ammetto, dopo essersi denudati con una rapidità che, a dirla tutta, ho trovato un po' sospetta, è stata quella di filmarsi a vicenda, in mutande. Io filmo te, tu filmi me, gocce di sudore, muscoli tesi, risatine, trasformando quindi questo spiacevole contrattempo in un'occasione per accumulare ghiotti like, che sembrano essere diventati il cibo digitale moderno più nutriente per il giovane calciatore social. Non c'è una morale in tutto questo, eh? Non è che voglio dire che questi ragazzi siano stupidi o abbiano fatto male. Sono ragazzi, fanno i ragazzi. Mi fa un po' specie forse la criticità con cui i giornali si fiondano su queste non notizie, però alla fine anche quello, pensandoci bene, è un peccato veniale. Sono le cosiddette notizie di colore, che hanno anche una funzione, che è quella di alleggerire lo sfoglio, senti come parlo anziano, in modo che quando arrivi alla fine del giornale non ti viene voglia di buttarti da un balcone. Allora cosa vi volevo dire alla fine? Niente di importante, forse era solo una non notizia, anche questo commento alla non notizia dei calciatori in mutande. Uno sfogo un po' boomer, ma è venerdì sera, fuori c'è un tempo che è uno spettacolo, per cui abbiate pazienza.
Emma.
Un po' inquietante il finale di questo brano con la voce, le corde d'acciaio, le corde vocali d'acciaio di Mike Patton. Questo è Deep Down, l'album è Mondo Cane, ma Mike Patton nella sua vita ha fatto tante cose. Questo era peraltro una tournée teatrale con l'orchestra Toscanini, si è imparato l'italiano, si è messo a cantare grandi successi degli anni 60 italiani. Prima era il cantante dei Faith No More, una band metal strepitosa degli anni 90 e 2000.
Al dulce bordonear de las vihuelas, hoy día se estremece como antaño el viejo callejón de un solo caño, con el repiquete de castañuelas, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Alegre taconear hace crujir el cuarto 16 a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno caraneal pide un cajón antes de amanecer, y empieza la sabrosa marinera. Alegre taconear hace crujir el cuarto 16 a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno caraneal pide un cajón antes de amanecer, y empieza la sabrosa marinera. Al dulce bordonear de las vihuelas, hoy día se estremece como antaño el viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuelas, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Alegre taconear hace crujir el cuarto 16 a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno caraneal pide un cajón antes de amanecer, y empieza la sabrosa marinera. Alegre taconear hace crujir el cuarto 16 a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno caraneal pide un cajón antes de amanecer, y empieza la sabrosa marinera.
Sono solo voce e contrabbasso, eppure non si sente la mancanza di nient'altro. Questa era Callejón de un solo caño con Sofia Rey, cantante argentina, e Jorge Roeder, che è un contrabbassista peruano. Siamo arrivati alle 18.12 all'appuntamento consueto con le segnalazioni delle produzioni RSI di vario tipo. Infatti spesso andiamo ad attingere proprio al portale Cultura. Sul portale Cultura è uscito qualche giorno fa un articolo, una riflessione molto interessante del nostro vaticanista Paolo Rodari. Buongiorno Paolo, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Allora, parliamo, leggo il titolo, quelle sottili differenze di Leone e Francesco sulla NATO, tra virgolette, in guerra. Tu rifletti, se ho capito bene Paolo, ma vorrei che fossi tu a spiegarcelo, sui diversi linguaggi che hanno assunto Papa Leone adesso e Papa Francesco in passato con riferimento alla guerra in Ucraina. Quali sono le differenze e in che modo vanno interpretate secondo te?
Sì, diciamo, sulle diverse parole proprio che hanno usato, nel senso che nel 2022 Francesco, in un'intervista al Corriere della Sera, parlò dell'abbaiare della NATO ai confini della Russia, quasi a sottolineare che in qualche modo la NATO ha provocato l'attacco russo, mentre invece tre giorni fa, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, Papa Leone, il suo successore, ha detto ai microfoni di un giornalista che l'ha intercettato proprio per strada, diciamo, ha detto la NATO sostanzialmente non ha provocato nessuno. Ovviamente sono due espressioni interessanti, perché sono entrambe sostanzialmente pronunciate a braccio, soprattutto anche quella di Bergoglio al Corriere della Sera, diciamo, è vero che era un'intervista scritta, però lui l'ha detta parlando, si capisce che è un colloquio, insomma, che è un'intervista colloquiale, e quindi riflettono in realtà un po' il pensiero dei due pontefici. La diplomazia vaticana ovviamente, e anche i papi a seguire, lavora solo e soltanto per una cosa, per la pace nel mondo. Questo è nei suoi statuti e questo è sempre stato dichiarato e questo è lo scopo ovviamente di tutti coloro che lavorano all'interno della Santa Sede, quindi anche del Papa. Però è ovvio che sul conflitto in corso queste due parole diverse, secondo me, andavano sottolineate a testimonianza del fatto che comunque la spiegazione del conflitto vede negli ultimi due capi della Chiesa, diciamo, due sensibilità in qualche modo diverse. Ecco, questo è significativo. Ovviamente Leone è un papa statunitense, quindi probabilmente anche una visione diversa dal papa argentino che ha sempre visto l'Occidente e anche l'America come una sorta di potere prevaricatore, insomma.
Io nel pensare ai linguaggi dei papi quando si parla di guerre non posso non andare indietro al 1917, a quella che poi è diventata forse la più celebre delle definizioni di guerra mai detta da un papa, ovvero la famosa inutile strage che disse Papa Benedetto XV, che causò non pochi grattacapi al governo italiano, che era impelagato proprio in quella guerra terrificante che causò un numero spropositato di morti. Tutto questo per dire. Paolo, il linguaggio che usa un papa, se azzecca la formula giusta, può davvero cambiare le cose. Da questo punto di vista, secondo te, Leone potrebbe trovarla una formula, magari che davvero, riesca a modificare l'equilibrio e la guerra in corso, o sono finiti i tempi delle inutili stragi e dei governi che venivano colpiti da queste parole?
No, senz'altro le parole di un papa hanno un peso e possono anche influenzare le sorti del mondo, non solo le parole, ma anche i silenzi, ovviamente. Certo, in questa fase non è facile perché la Chiesa sta perdendo sempre più, in qualche modo, una sua influenza a livello anche politico. È riconosciuta in modo indubitabile come autorità morale da tutti. Bergoglio, ma anche Prevost sono due figure riconosciute da tutti come tra le massime, ovviamente tra i massimi esponenti mondiali a livello di autorità morale, però poi che riescono a spostare gli equilibri con le loro parole non è facile, anche perché basti pensare che da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina, prima Francesco, poi Leone hanno provato con i loro emissari, in particolare col cardinale Zuppi, ad aprire almeno lo spiraglio di un possibile tavolo diplomatico, ma questa cosa di fatto ancora non è avvenuta. Quindi, però è vero che le parole dei papi possono comunque avere un peso e anche influenzare le sorti di conflitti in corso. Se in Ucraina non sta accadendo ancora questa cosa, così anche a Gaza. È anche vero che recentemente, pochi anni fa, nel 2018, Francesco col suo intervento e offrendo il tavolo dei negoziati ha messo fine al conflitto armato in Colombia, insomma, quindi da qualche parte ancora ci riesce, ecco. Però, diciamo, i linguaggi hanno un peso. Quello che volevo sottolineare era il
Sì.
fatto che questi due pontefici hanno parlato a braccio sostanzialmente e non so quanto il Vaticano sia contento di queste uscite, perché ogni uscita per la diplomazia pontificia deve essere ponderata, ben pensata, no? Invece parlare in un'intervista magari organizzata non benissimo o addirittura per strada uscendo dalle ville pontificie alla fine del giorno di riposo per il Papa, che è martedì, senza magari che ci sia un portavoce che fa da intermediario, una segreteria di Stato che si mette in mezzo a aiutare il Papa a dire la sua in modo migliore, questo può essere anche un problema.
Un grattacapo per la diplomazia. Dall'altra parte,
Sì,
comunque,
sì.
c'è una simpatia istintiva che viene nel sentire il Papa quando anche Francesco, ci ricordiamo tanti episodi in cui sbottava o
Sì.
gli veniva fuori proprio dal cuore
Sì.
una frase, e quella forse poi è la parte che colpisce di più e che
Sì.
crea più legame, più affetto emotivo. Paolo, io ricordo ancora una volta il tuo articolo, perché l'abbiamo giustamente solo sfiorato in superficie, la riflessione in realtà prosegue, si approfondisce. Quelle sottili differenze di Leone e Francesco sulla NATO in guerra, sul sito rsi.ch/cultura. Grazie, a risentirci a presto.
Grazie a voi, buona serata.
Show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot tail.
Se prima parlavamo del Grande Lebowski, a sentire questo brano come si fa a non pensare a Pulp Fiction, anche se in quel caso la colonna sonora era fatta con l'originale di Chuck Berry del 64, mentre questa è la riedizione del 2022 di Angela Strehli dall'album Ace of Blues, cantante americana. Dal nome tedesco, forse si dice Angela probabilmente a questo punto, ma niente, sono le 18:21 minuti, ci salutiamo con le note di un ultimo brano, Gary Bartz con Maisha The Stank. L'appuntamento tra poco è con la replica di Modem e poi a tutti va naturalmente l'augurio di tutta la redazione di Rete 2 per un bellissimo fine settimana. K torna lunedì alle 17, al mio posto ci sarà Natascia Fioretti. Buona serata.